San José María Escrivá de Balaguer, fondatore dell'Opus Dei, 1902-1975. Il 6 ottobre 2002, per la canonizzazione di José María Escrivá de Balaguer, circa 300.000 fedeli si riversarono a Roma, provenienti da 84 paesi di ogni parte del mondo. Moltissimi erano abituati a chiamarlo semplicemente El Padre e avrebbero sottoscritto volentieri l'entusiastico giudizio di un vescovo. È stato per il XX secolo ciò che Francesco d'Assisi e Domenico di Guzmán furono per il secolo XIII e Ignazio di Loyola fu per il secolo XVI. Ma lui, Don Escrivá, avrebbe accettato un simile riconoscimento solo per la sua opera, meglio per quell'opera che era di Dio, pur continuando a considerarsi nient'altro che un povero ed inutile servo, secondo la lapidaria iscrizione che avrebbe voluto far incidere sulla sua tomba, José María, peccatore. Spesso, presentandosi a qualche assemblea dei suoi figli, aveva detto familiarmente: «Io sono un povero peccatore che ama follemente Cristo», cercando di spiegare con tale formula come sia possibile anche a un peccatore, se si innamora di Dio, dare origine a imprese pazze. E infatti pazzia fu spesso giudicata dagli uomini la sua opera nella Chiesa. Era nato a Barbastro, in Aragona, nel 1902. L'amore folle, quello per cui ci si consegna totalmente e per sempre alla persona amata, era sbocciato nel cuore del piccolo José María già nei primissimi anni di vita, alimentato dalla preghierina semplice ma assoluta imparata dalla mamma e ripetuta poi ogni giorno di vita, mattina e sera: «Io sono tuo, nacqui per te, che vuoi fare Gesù di me?» Più tardi il bambino avrebbe scoperto che quel suggerimento materno era un ritornello composto da Santa Teresa d'Avila in una poesia destinata al canto: «Vuestra soi para vos nasi, che mandai sacer de mi». Un'infanzia quindi già segnata da un leggero tocco di spiritualità carmelitana. Non ci sembra perciò strano il modo scelto da Dio per donare a José María un primo cenno vocazionale. Era un freddo mattino invernale, durante le vacanze natalizie del 1917-18. Nevicava ormai da giorni e un manto bianco ed uniforme copriva prati, case, strade. José María, sedicenne, contemplava quell'intatto candore, ma i suoi occhi erano affascinati dalle orme di piedi nudi lasciate da padre José Miguel, un frate carmelitano scalzo, che ogni mattina all'alba si recava a celebrare la messa nel vicino monastero. Si può dunque seguire Cristo con una dedizione così totale? Si disse il ragazzo, e si mise alla ricerca di quel frate generoso e austero, scegliendolo come guida spirituale. Imparò così la preghiera fedele e profonda, la dolcezza della comunione quotidiana, la vita sobria e penitente, possibile nella semplicità anche a un ragazzo. Ma non divenne carmelitano, come il frate gli suggerì, e non perché volesse sottrarsi alla vocazione, ma perché sentiva che la risposta di Dio a quella sua quotidiana preghiera, «Che vuoi fare, Gesù, di me?», non era ancora giunta. Di solito, l'orientamento vocazionale di un giovane prende forma quando egli si pone seriamente la domanda se consacrarsi o no a Dio, se scegliere o no il ministero sacerdotale, se stringere o no un deciso legame affettivo. Per José María la questione vocazionale si pose in maniera non usuale e perfino paradossale. Il ragazzo si orientò decisamente al sacerdozio, ma non per sistemarsi in tale stato, del quale anzi istintivamente rifuggiva, quanto per disporsi meglio ad ascoltare la voce che Dio avrebbe potuto rivolgergli. Mi sono fatto sacerdote, spiegherà poi, perché pensavo che in questo modo mi sarebbe stato più facile compiere una volontà di Dio che ancora non conoscevo. Così l'antica infantile preghiera assunse sempre più insistentemente la forma dell'invocazione che il cieco di Gerico rivolse un giorno a Gesù: Signore, che io veda. C'era una particolare saggezza in questa strana esperienza del giovane scrivà. Accade spesso, infatti, che tante vocazioni restino incompiute perché i chiamati si accontentano della prima voce che li attrae a un certo stato di vita, sacerdozio, vita consacrata, matrimonio, ma poi non si chiedono più a quale compito sono personalmente e irripetibilmente chiamati da Dio. Così molte vocazioni restano generiche e prive di nerbo profetico. José María invece divenne prete per poter accogliere una vocazione che sentiva premere dal profondo del cuore, anche se non sapeva come si sarebbe concretizzata. E per essere ancora più disponibile, abbinò gli studi ecclesiastici a quelli necessari per ottenere una laurea in legge. Voleva essere pronto a tutto. Per poter finalmente vedere il disegno di Dio su di sé, a volte la preghiera si modificava leggermente, diventava Domine, ut sit, Signore o Madonna, che sia, che accada. Che accada che cosa? José María non avrebbe nemmeno saputo formularlo. Aspettava. Divenne prete a 23 anni, ottenne la licenza in legge a 25, fu prima cappellano in due parrocchie rurali, poi cappellano in un patronato per malati. Più tardi ricorderà d'aver speso gioiosamente in quei primi anni di sacerdozio molte migliaia di ore, dirà, per preparare alla prima confessione e alla prima comunione centinaia e centinaia di bambini ed essersi formato alla sua missione frequentando abitualmente le corsie dell'ospedale ad assistere e confortare malati anche infettivi e incurabili. Signore, che io veda, continuava a ripetere José María in quei primi anni di generoso ministero. E la visione accadde. Era la mattina del 2 ottobre 1928. José María, che stava trascorrendo un paio di giorni in una casa di ritiro, rileggeva i suoi appunti assorto in preghiera. A un tratto vide chiaramente la missione che Dio gli affidava. Si trattava di annunciare nuovamente alla Chiesa una verità antica eppure un po' dimenticata. La perfezione evangelica è per tutti. Tutti i cristiani, senza distinzioni di età, di sesso, di razza, di stato o di condizione di vita, sono chiamati alla santità. E si trattava non solo di proclamare questa verità, ma di renderla possibile, soprattutto ai laici. Il mondo in cui essi sono chiamati a vivere non era un ostacolo, ma una vocazione. Il lavoro non era un'obiezione, ma la materia stessa della santità laicale. Sgomento, don Escrivá vide anche la propria assoluta inadeguatezza al compito e le innumerevoli incomprensioni e sofferenze che lo attendevano. Molti anni dopo, quasi sul finire della vita, durante un incontro pubblico in Brasile, risponderà così a un'interrogazione sugli inizi dell'opera. Ti sembra una pazzia da poco dire che si può e si deve diventare santi nel bel mezzo della strada? Che possono e devono diventare santi il venditore di gelati col suo carrettino, la collaboratrice domestica che passa tutto il giorno in cucina, il direttore di banca, il professore universitario, il contadino, il portabagagli, tutti chiamati alla santità. Tutto questo è stato poi raccolto nell'ultimo Concilio Vaticano II, ma a quel tempo, nel 1928, non entrava in testa a nessuno, quindi era logico che mi ritenessero pazzo. Adesso sembra una cosa naturale, ma allora non era così. E infatti José María si spaventò. Si trattava di intraprendere una missione senza confini, come un mare senza sponde, dirà, mettersi a lavorare con Dio per la santificazione del mondo. Opus Dei, lavoro di Dio. Fu un nome che non gli venne subito in mente, ma glielo suggerì il padre spirituale che in quei primi mesi gli chiedeva notizie su come procedesse quell'opera di Dio che aveva intrapreso. Quindi Opus Dei, opera di Dio, era dunque il nome adatto per chiarire subito a sé e agli altri che se non ci si mette all'opera collaborando strettamente con Dio non c'è niente da sperare. Perciò lui si mise alle dipendenze di un tale divino lavoratore. Prima di procedere oltre, dobbiamo soffermarci a comprendere bene il carisma di fondatore concesso da Dio a José María Escrivá de Balaguer, anche se lui soffrirà sempre a sentirsi chiamare con questo titolo e spesso commenterà non senza umorismo di essere stato un fundador sin fundamento, cioè un fondatore che non aveva nemmeno le basi per esserlo. La questione era dunque non era quella di dire che tutti i cristiani potevano diventare santi. Questo era stato sempre affermato e c'erano sempre stati nella Chiesa alcuni santi laici. Nel calendario cristiano si incontrano anche re, regine, militari, cacciatori, contadini, calzolai. Ma la persuasione comune era però questa. Per farsi santi bisognava in qualche modo allontanarsi dal mondo, staccarsi dalle contingenze e dagli interessi e del mondo e avvicinarsi almeno spiritualmente a monaci e preti e frati e suore, perché solo questi facevano, strettamente parlando, professione di santità. Ciò che Escrivá vide quel mattino fu un mondo cristianizzato dai laici. Ed egli si sgomentò, perché se tornava indietro nei secoli non c'era molto che riguardasse i laici in fatto di dottrina teologica o ascetica. Bisognava eventualmente tornare ai primi tempi del cristianesimo, quando esisteva ancora una sola forma di vita cristiana, una sola santità. Ma ad essere logici si finiva nel paradosso. Infatti era una convinzione acquisita che la comunità cristiana primitiva fosse l'ideale di riferimento per monaci e religiosi. Ora José María sorgeva a dire che quello era semplicemente l'ideale concreto secondo cui bisognava pensare il mondo, amandolo in tutte le concretezze e in tutta la sua complessità. Che si trattasse di una richiesta diretta di Dio divenne ancora più chiaro a Escrivá quando si accorse che le cose non procedevano affatto secondo la sua sensibilità e le sue inclinazioni. Che un giovane prete radunasse attorno a sé studenti e professionisti per donar loro un'educazione alla santità nel mondo era un compito che lasciava prevedere una levata di scudi in campo ecclesiale e civile, una marea montante di delusioni, calunnie e ostacoli. Pensare di farlo sul finire degli anni venti, anche con ragazze e studentesse tradizionalmente confinate nelle loro case, era una pretesa insensata oltre che pericolosa. Da qui la prima ferrea decisione di Don José María: nell'opera non ci dovranno mai essere donne, neppure per scherzo. E non si trattava di misoginia, ma di sano realismo. Ebbene, passarono pochi mesi e, mentre sta celebrando messa, egli vede che dell'opera dovranno far parte anche le donne, costi quel che deve costare. Successivamente, nel 1931, la visione interiore si precisa con altre due particolarissime esperienze. La prima accade nella festa della Trasfigurazione, mentre sta alzando l'ostia durante la celebrazione della messa. Intuisce con forza travolgente il significato delle parole di Gesù: quando sarò innalzato da terra attirerò a me tutte le cose. E allora capisce che dovranno essere gli uomini e le donne di Dio a innalzare la croce di Cristo su tutte le attività umane. E dice: vidi il Signore trionfare e attirare a sé tutte le cose. Più tardi ne farà oggetto di una meditazione per la Via Crucis. Che belle le croci sulle vette dei monti, in cima ai grandi monumenti, sui pinnacoli delle cattedrali, ma la croce bisogna issarla nelle viscere del mondo. Gesù vuole essere innalzato nel rumore delle fabbriche, delle officine, nel silenzio delle biblioteche, nel frastuono delle strade, nella quiete dei campi, nell'intimità della famiglia, nelle assemblee, negli stadi, là dove un cristiano può spendere la vita onestamente, là può porre col suo amore la croce di Cristo che attrae a sé tutte le cose. Dopo alcuni mesi un'altra travolgente certezza. José María è per strada, in tram. Dirà poi: la strada non impedisce il nostro dialogo contemplativo. Ed ecco che si sente afferrare dalla certezza che abbracciare la croce vuol dire lasciarsi conformare a Gesù, e sente il Padre che gli dice: tu sei mio figlio, tu sei Cristo. Si sente trasportato ad esclamare e a ripetere ad alta voce la stessa preghiera del Divino Maestro: Abba, Padre. Gli altri passeggeri sul tram credono d'avere a che fare con un pazzo, ma Escrivá sa che la sua opera ha ricevuto il sigillo della filiazione divina. Ormai è interiormente certo, ma non cerca di catturarsi i collaboratori. Si immerge nella preghiera, nella penitenza, affida il progetto di Dio alla preghiera dei bambini e dei tanti poveri infelici della periferia che assiste personalmente, dei malati e dei moribondi. Ha alcuni amici tra gli studenti universitari e li invita discretamente a condividere il suo apostolato tra i derelitti. Poi si ferma con loro in un localino dove offre una tazza di cioccolata calda, la più buona cioccolata di Madrid, dirà, e si perde a manifestare loro i suoi incredibili sogni di un apostolato fatto con la materia stessa del mondo. Alle descrizioni di visionarie di Don José María, i suoi giovani amici hanno le vertigini, tanto l'impresa sembra folle. Anzitutto, i membri dell'Opus avrebbero dovuto considerare il proprio lavoro come materia della propria santità, offrendo al Signore il meglio possibile su questa terra e contagiando in ogni ambito i propri amici con la stessa santa passione. Poi, mettendosi assieme, avrebbero diffuso a macchia d'olio questa concezione, questa pratica del lavoro inteso come strada di perfezione, e avrebbero seminato nel mondo innumerevoli opere apostoliche, centri di insegnamento cattolico ad ogni livello, anche universitario, centri di formazione professionale, centri per la formazione di agricoltori o braccianti operai, centri di assistenza medica in zone disagiate, centri di promozione per la donna, insomma, migliaia di opere di apostolato, tutte avviate e gestite dalla responsabilità personale dai vari membri dell'opera. Da parte sua, egli avrebbe garantito a ciascuno solo la necessaria formazione spirituale adatta al laici. E a chi gli obiettava che si trattava soltanto di sogni, il padre ribatteva: sognate, e la realtà sarà ancora più grande dei sogni. In seguito, a distanza di molti anni, quando molti progetti saranno ormai diventati realtà, oggi i centri professionali dell'Opus sono 1709, i collaboratori della prima ora diranno di non riuscire a sorprendersi. Don José María aveva già descritto loro tutto, fin dai primissimi incontri. Nel 1933 dunque dà il via alla prima opera apostolica, aprendo l'Accademia Dia. Il nome era attraente e misterioso. Per Accademia si intendeva un circolo dove gli studenti universitari potessero ritrovarsi per ricevere lezioni di approfondimento nelle rispettive materie. La sigla Dia era composta con l'iniziale di Diritto e Architettura, ma per gli iscritti essa significava anche Dio e Audacia, un motto che secondo José María sarebbe piaciuto ai grandi santi come Teresa d'Avila e Teresa di Lisieux. Cerca Cristo, trova Cristo, ama Cristo, era l'invito costante rivolto ai suoi giovani amici. L'anno successivo cercò un edificio più grande dove alcuni studenti potessero anche abitare. Al mattino, quando gli studenti erano in università, era José María a garantire la pulizia degli ambienti e i lavori di cucina. Il primo gruppo di fedelissimi cominciava a compattarsi, mentre il padre preparava per loro un testo di considerazioni spirituali che in seguito sarebbe stato conosciuto in tutto il mondo col titolo di Cammino. Non era un'opera organica, ma la raccolta di quasi 1000 appunti prese in circostanze e tempi diversissimi, durante una conversazione, durante la preghiera, durante una lettura, tutte massime esortazioni tese a insegnare il dialogo con Dio e a mostrare la sua attiva e innamorata presenza in ogni frammento di vita. E anche il titolo scelto per la definitiva pubblicazione, Cammino, non intendeva indicare un itinerario compiuto, ma la strada quotidiana, lungo la quale si snoda la nostra esistenza. Intanto Escrivá rifletteva sullo spirito che doveva animare l'opera. A quegli studenti e a quegli operai dirà più tardi che negli anni 30 mi seguivano, io solevo dire che dovevano saper materializzare la vita spirituale. Volevo allontanarli dalla tentazione di condurre una doppia vita. No, figli miei, non ci può essere una doppia vita. Non possiamo essere come gli schizofrenici se vogliamo essere cristiani. C'è una sola vita fatta di carne e di spirito ed è questa che deve essere piena di Dio. E per la prima volta nella storia diventava centrale, in vista della perfezione cristiana, la questione del lavoro. Per la maggior parte degli uomini la santità consiste nel santificare il proprio lavoro, nel santificarsi nel lavoro e nel santificare gli altri per mezzo del proprio lavoro, realizzando l'incontro con Dio lungo la strada della vita. Cercare di essere migliori in tutto, anche professionalmente. Era questo l'ideale che José María proponeva e lo esigerà sempre da amici e discepoli, non per coltivare la propria vanità, ma per essere seri col proprio amore. Chi ama vorrebbe poter regalare le cose migliori. E il lavoro è il primo regalo che l'uomo deve offrire al suo Dio. Non può dargli un regalo meschino o incompiuto. Spiegherà a volte in forma di battuta: se mi dicono che Tizio è un mio buon figlio, un buon cristiano, ma è un cattivo calzolaio, che me ne faccio? Se non si sforza di imparare bene il suo mestiere e di esercitarlo con cura, non potrà santificarlo né offrirlo al Signore. E sempre i suoi più stretti collaboratori osserveranno in Escrivá un profondo rispetto e ammirazione per ogni lavoro ben fatto, unito a una somma noncuranza per il prestigio esteriore di certe professioni più elevate o più appariscenti. Per dare un inizio deciso al suo progetto e formare alcuni amici allo spirito e alla finalità dell'opera, ne invitò alcuni a un primo incontro presso un istituto. Si presentarono in tre. Con grande serenità fece loro la sua proposta: legarsi liberamente all'opera con un contratto di fedeltà che includeva la piena disponibilità al celibato, restando però laici, acquisendo una competenza professionale a livello universitario che li abilitasse a molteplici forme di apostolato nel mondo, soprattutto negli ambienti della cultura. Poi li condusse in una cappellina per la benedizione eucaristica. Confiderà: benedissi quei tre e ne vedevo 300, 300.000, 30 milioni, 3.000 milioni, bianchi, neri, gialli, di tutte le combinazioni che l'amore umano può fare. E mi sono sbagliato per difetto, perché il Signore è molto più grande. Nella vita di José María Escrivá de Balaguer non ci sono miracoli, c'è solo la costante capacità di vedere con certezza l'avvenire. In questo rassomigliava a Don Bosco, che quando descriveva le opere che aveva in mente per i suoi ragazzi veniva accusato di follia e non poteva che ribattere umilmente e testardamente: ma io le vedo. A stroncare ogni progetto, ma non la speranza, venne la guerra civile e una persecuzione religiosa senza precedenti. In pochi anni vennero assassinati 13 vescovi, 4.184 religiosi, 2.365 religiosi, 283 religiosi e alcune migliaia di cattolici notori, e incendiati o distrutti circa 20.000 chiese e conventi. Escrivá continuò il suo ministero a Madrid, nascondendosi in casa di amici e rischiando ripetutamente la vita. Poi, costretto all'esilio, con un piccolo gruppo dei suoi, intraprese lunghe ed estenuanti marce notturne per valicare a piedi i Pirenei e rifugiarsi ad Andorra. Quando, nel 1939, la bufera passò, José María fu il primo sacerdote a tornare a Madrid. Tutto sembrava schiantato. Anche la prima casa dell'opera era stata distrutta. Faticosamente aprì una nuova residenza universitaria, gli trasferì la mamma e la sorella, che si presero cura delle faccende domestiche e diedero così alla residenza un'impronta familiare. Già nel 1940 scriveva: «Penso, figli miei, a quanto ci resta da percorrere per seminare in tutte le nazioni, su tutta la terra, in tutti gli strati dell'attività umana, il seme cattolico e universale che l'opera è venuta a diffondere». Crescevano gli amici e crescevano anche le ostilità di tanti, soprattutto in ambiente ecclesiastico. Cominciarono a diffondersi strane calunnie, finché apparve chiaro che era in atto una vera campagna denigratoria. Alcuni dicevano che Don Escrivá ingannava i giovani, proponendo la santità nel mondo, distraendoli così da una giusta e santa vocazione conventuale e tenendoli in uno stato di alienazione, di allucinazione spirituale. Altri aggiungevano che per sua colpa si svuotavano seminari e noviziati. Altri sospettavano che egli plagiasse i giovani praticando l'ipnosi e l'occultismo, obbligandoli al segreto su certe oscure pratiche cabalistiche e riti sanguinari. Si diceva addirittura che venissero usate delle croci nere sulle quali lasciarsi crocifiggere. Altri avvertivano i genitori che i figli erano caduti nelle mani di una setta eretica o forse di un ramo giudaico della massoneria. E già negli uffici di polizia si parlava di arresto e negli uffici di curia montava il pettegolezzo e il disgusto verso quel prete orgoglioso e fanatico. Molti anni dopo, a Buenos Aires, rispondendo a una domanda sulla croce che i cristiani a volte si addossano l'un l'altro, Don José María ripenserà a quella tremenda campagna denigratoria in cui si era trovato, cercato di togliergli l'onore umano e sacerdotale, e dirà: «E se vi insultano, più di quanto sia toccato a me, credo che sia impossibile, come uno straccio». Arrivò un momento in cui una notte dovetti andare davanti al tabernacolo e dire: «Signore», e mi costava, perché sono molto superbo e mi cadevano giù certe lacrime, «Signore, se tu non hai bisogno del mio onore, io perché lo voglio?». Già in quegli anni, con il suo solito umorismo che non gli veniva mai meno, ma con verità diceva ai suoi persecutori, a forza di raccomandarli a Dio, li ho presi tutti in simpatia. Del resto era una persuasione sua che le persecuzioni fossero il mezzo scelto da Dio per instaldare l'opera. Sapete perché si è sviluppata tanto? Perché l'hanno trattato come un sacco di frumento. L'hanno presa a calci, l'hanno maltrattata, ma il seme è così piccolo che non si è rotto, anzi si è diffuso ai quattro venti. Per fortuna l'arcivescovo di Madrid lo difendeva con ostinato amore di padre e non mancò di fargli avere la sua approvazione anche giuridica, mettendolo al riparo. Un'altra visione e illuminazione gli venne nel febbraio 1943. Da tempo sentiva il bisogno di sacerdoti che assumessero la diretta cura spirituale degli affiliati all'opera. Nel 1943 improvvisamente comprese: anche il sacerdozio è un'opera di Dio, un lavoro di Dio. Tale è stata la croce di Cristo e tale è la messa che ogni prete celebra. In questo senso, anche i preti potevano avere un posto specifico in un'opera tutta laicale. Nell'Opus Dei diceva: «Sono tutti uguali, c'è una sola differenza. I sacerdoti sono più obbligati degli altri a mettere il loro cuore per terra come un tappeto affinché i fratelli possano camminare sul soffice». Così fondò la Società Sacerdotale della Santa Croce, chiamata così perché innalzare la croce nelle viscere del mondo è il compito comune di tutti i cristiani e è quello che i preti mostrano ufficialmente nella celebrazione della Messa. In 20 anni saranno circa 1 migliaio i preti dell'opera, la cui vocazione sacerdotale maturerà a partire da un'attività professionale già consolidata, quasi come ulteriore specificazione. E di tutti José María dirà con fierezza: «Ho pregato tanto da poter affermare che tutti i sacerdoti dell'opera sono figli della mia preghiera». Nel 1946 comprese che doveva avvicinarsi anche fisicamente al cuore della cristianità, perché solo a Roma potevano essere affrontate e risolte le questioni vitali per il futuro dell'opera, ma c'era bisogno di una decisiva dilatazione interna. Così, oltre agli associati celibi, pienamente disponibili all'apostolato dell'opera, si decise ad aprire le porte anche ad associati che non potevano garantire una piena disponibilità e anche ad associati sposati, che avrebbero dovuto contemperare la loro disponibilità alle attività apostoliche con gli obblighi familiari. La definitiva approvazione pontificia venne nel 1950 ed Escrivá era perfino riuscito a ottenere che l'opera potesse accogliere nel suo seno perfino cooperatori non cattolici e non cristiani. Non cessavano tuttavia le polemiche. Anche se a Roma l'Opus Dei godeva di forti amicizie e della stima incondizionata di molti vescovi, benché il Papa non facesse mai mancare la sua paterna e affettuosa attenzione e dunque tante attenzioni di stima, continuavano calunnie e maldicenze ad alimentare la vecchia leggenda nera. Persisteva la fatica di molti a capire come una forte aggregazione di cristiani, addirittura celibi, che non volevano essere né religiosi né consacrati, ma laici autonomi nella loro responsabilità e tuttavia fortemente coesi nella vita, negli ideali e nelle opere. La loro dedizione e capacità di realizzare innumerevoli opere apostoliche faceva sorgere interrogativi su una feconda gestione economica che non si sapeva come spiegare. Troppo difficile era credere che il denaro provenisse da un ininterrotto flusso di carità che coinvolgeva centinaia di soci disposti a privarsi dei propri beni per il sostegno dell'opera, e giungeva ugualmente denaro da ricchi industriali e da poveri contadini, operai, bambini, anziani e malati, ma ancora più difficile era credere all'estrema povertà con cui gli stessi responsabili accettarono di vivere per anni. Non molti seppero, ad esempio, che il prezzo degli umani sacrifici con cui fu pagata la costruzione, iniziata nel 1948, del Collegio Romano della Santa Croce, centro internazionale della formazione dei membri dell'Opus ai Parioli. Molti anni dopo Escrivá racconterà: all'inizio ci sono stati momenti in cui facevamo un solo pasto al giorno, ed anche questo quando si poteva, e quasi non c'era posto per dormire. Avevamo soltanto un letto che veniva occupato da chi occasionalmente era malato. Tutti gli altri ci coricavamo dove si poteva, laggiù, in quella portineria ora scomparsa. Per parecchi anni sono dovuto salire sulle impalcature per poter dormire in una stanza qualsiasi. Non siamo mai stati bene. Nei processi di canonizzazione si legge: per 7 anni, dal 1946 al 53, il servo di Dio non poté disporre né di una stanza né di un armadio proprio. La stanza che si era scelta era forse la più piccola e la peggio ubicata di tutta la casa, ricavata dallo spazio precedentemente occupato da un bagno, misurava 3 metri per 3, senza ventilazione diretta. Non permise neppure che sul letto gli mettessero un copriletto, fin tanto che non ne fossero provvisti tutti gli altri letti della casa, ciò che accadde solo nel marzo del 64. E si sta parlando di un uomo di età già avanzata e spesso seriamente ammalato. Da una parte c'era dunque l'evidente abbondanza delle opere, dall'altro la povertà dei responsabili, seriamente educati a vivere la stessa estrema sobrietà, diceva, di un padre di famiglia povero e numerosa. L'altra questione era quella del potere sociale e politico. Come poteva non avere occulte finalità politiche e responsabilità un'associazione che poteva contare nel suo seno migliaia di professionisti impegnati a tutti i livelli della scala sociale, anche dei più alti? Per Escrivá il problema non si poneva neppure. Ogni membro dell'opera era personalmente e liberamente responsabile davanti a Dio del suo lavoro, delle sue scelte professionali ed economiche, delle sue opinioni politiche, della sua azione sociale. La vocazione laicale dei membri esigeva appunto che nessuno interferisse su questi livelli in nome dell'opera. Un'eventuale interferenza l'avrebbe definita clericalismo e al riguardo si sentiva sanamente anticlericale. Un giorno che dalla Curia Vaticana qualcuno gli fece pervenire le congratulazioni perché un membro dell'opera era stato nominato ministro del governo spagnolo, si mostrò indignato. «Che cosa mi importa che sia ministro o spazzino?» sbottò. «Quello che mi importa è che si santifichi nel suo lavoro». E tutti nell'Opus sapevano il chiarissimo pensiero di Escrivá su certe tentazioni di un possibile cattivo interessato uso della propria appartenenza ecclesiale, come accade a volte nei nuovi movimenti. Più volte, ed usando espressioni durissime, egli spiegava ai suoi figli che è immorale appartenere, era immorale utilizzare l'appartenenza all'Opus per cercare o per offrire vantaggi e appoggi in campi sociale, politico ed economico. Era immorale ottenere posti di lavoro, di responsabilità o offrirli ad altri non in base alle proprie capacità professionali ma in base all'appartenenza all'Opus. Era immorale usare mezzi illeciti o comunque spregiudicati giustificandoli col fine di assicurare all'opera un qualsiasi profitto. Era immorale servirsi dell'Opus per imporre ai membri scelte politiche o di partito. Insisteva, il rispetto della libertà di tutti è condizione essenziale per la vita stessa della mia opera. Se mancasse questo, nessuno aderirebbe più. Dirò di più, se si dovesse verificare una intromissione dell'Opus Dei in politica o in qualsiasi altro campo, il che non è mai successo, mai succederà, e con la grazia di Dio non dovrebbe succedere mai, in quel caso il primo nemico dell'opera sarei io. Per questo, nonostante le calunnie di molti, il suo ideale continuava a splendere di originaria purezza, anche se sarebbe sciocco pretendere di attribuire in ogni caso la stessa purezza e la stessa lucidità a tutti i collaboratori e a tutte le loro scelte. La storia della Chiesa dimostra ripetutamente che certi fondatori hanno dovuto portare il peso anche delle intemperanze di alcuni propri seguaci, e anche questo fa parte del carisma della paternità. Sul finire degli anni 50, l'Opus Dei completò la sua espansione nelle principali città europee e iniziò l'espansione in Asia, in Africa e in Australia. Poi nel 60 venne il conforto del Concilio Ecumenico Vaticano II, che rilanciò a tutta la Chiesa le convinzioni di Escrivá sulla vocazione universale alla santità, sull'apostolato dei laici e sulla dignità del lavoro umano. Seguirono a ridosso le sofferenze del post-concilio per i tanti tradimenti e le tante infedeltà di chi approfittava dell'aggiornamento conciliare più per distruggere che per edificare. «Me duele la Iglesia, mi duole la Chiesa», diceva allora José María, intendendo che provava una vera sofferenza fisica a vedere dei cristiani contestatori che maltrattavano le parole e i doni di Cristo. Fu allora che cominciò ad offrire a Dio la sua vita per la Chiesa. Era diventato una icona vivente di ciò che aveva predicato e costruito. Lavorava instancabilmente e confessava di non riuscire più a distinguere la linea di confine tra quando smetteva di lavorare per cominciare a pregare e quando smetteva di pregare per cominciare a lavorare. Quando lo vedevano leggere il giornale del mattino, i suoi collaboratori si accorgevano che stava già pregando man mano che scorreva le notizie, intercedendo presso Dio per le persone e gli avvenimenti che gli passavano sotto gli occhi. Negli anni 70 erano già 60.000 gli appartenenti all'Opus Dei in tutti i paesi del mondo ed era forte il desiderio di conoscere colui che ormai chiamavano il padre. Stanco e malato, Escrivá intraprese lunghi viaggi oltreoceano, le chiamava scorribande apostoliche, disponibili a incontri di catechesi itinerante. «Sono venuto a conoscervi, ad amarvi», diceva alle folle che lo attendevano. Poi parlava, a volte davanti a platee sterminate, raccontando, dialogando, spiegando, come se si rivolgesse personalmente a ciascuno. Coglieva al volo una domanda e rispondeva come se si stesse intrattenendo a quattro occhi con l'interlocutore. Non temeva di essere affettuoso, familiare, allegro, né di commuoversi né di lasciarsi andare a lunghe rievocazioni sulle vicende dell'opera, nelle quali faceva sempre risaltare il segno della mano paterna di Dio e della propria immensa gratitudine, e ascoltandolo si capiva che davvero nel campo di Dio è grazia e ricompensa già poter lavorare e che perfino le sofferenze, le fatiche e gli insuccessi sono privilegi. Particolarmente commovente fu il primo viaggio pellegrinaggio al santuario di Guadalupe in Messico. Restò ore a guardare incantato l'immagine della Vergine che offre all'indio Juan Diego una rosa e disse con gli occhi lucidi, come un bambino sognatore, «Sarebbe tanto bello morire così, davanti alla Vergine che ti offre una rosa». Il 28 marzo 1975 celebrò le nozze d'oro sacerdotali e disse A 50 anni sono come un bambino che balbetta. Sto cominciando e ricominciando ogni giorno, e così fino alla fine dei giorni che rimangono, sempre ricominciando. Gli mancavano 3 mesi di vita, gli restavano 3 mesi di vita. Il 26 giugno di quello stesso anno, rientrando nella sua stanza di lavoro, si accasciò improvvisamente a terra, proprio davanti alla riproduzione della Madonna di Guadalupe, e morì come aveva desiderato, avendo negli occhi l'immagine della Vergine che offriva una rosa al suo umile devoto.